Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Tempo. Il settimanale di Esteri, nel quale ogni settimana proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie, quelle un po' più laterali che a volte restano nell'ombra. Staremo insieme fino alle 11:30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Libia, entreremo in quel carcere, quei centri di detenzione dove anche il generale al-Masri, di cui si è molto parlato in Italia in questi giorni, era il responsabile, per vedere un po' il sistema dei centri di detenzione libici. Poi andremo a Gaza con la testimonianza di un artista che nei mesi di guerra ha continuato a disegnare sulle tende, e infine faremo un giro per i club europei sempre più in crisi. Prima però partiamo da qui.
Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican.
Chi parla è la vescova Marianne Edgar Buddy, la prima donna a ricoprire dal 2011 la carica di guida spirituale della diocesi episcopale di Washington. Il video da cui è tratto questo audio probabilmente lo avrete visto.
Who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals.
È la parte conclusiva del sermone che la vescova ha tenuto durante il tradizionale servizio di preghiera interreligioso che ogni anno si tiene nella Washington National Cathedral il giorno successivo all'insediamento del presidente neoeletto degli Stati Uniti.
And our good neighbors, they are faithful members of our churches and mosques.
Marianne Edgar Buddy si è rivolta direttamente al presidente Trump chiedendogli di avere pietà per gay, lesbiche, minori, transgender, immigrati irregolari. Chiedo a lei, signor presidente, di avere pietà per quelle comunità i cui bambini temono di vedere i genitori portati via e di aiutare coloro che fuggono dalle zone di guerra e dalle persecuzioni nelle loro terre a trovare compassione e accoglienza qui. Trump ha definito poi il suo discorso nasty, sgradevole. La cosa più sgradevole però è quanto sta accadendo da una settimana a questa parte negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda i migranti. Ieri il profilo Twitter ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato una foto. 9 migranti di spalle, in fila, ammanettati e incatenati mentre si preparano a salire su un aereo militare. In alto la scritta «Promesse fatte, promesse mantenute» e poi più in grande «I voli per le deportazioni sono cominciati». Che la foto sia vera o costruita ad hoc non è poi molto importante. Quello che conta è il messaggio, che rappresenta in modo plastico la politica che Trump ha detto di voler attuare e che nei fatti sta attuando. Quella della caccia alle streghe, che nel 2025 sono i migranti. In pochi giorni gli Stati Uniti hanno già fatto sapere di aver arrestato 538 migranti illegali, di averne espulsi centinaia nel corso di un'operazione di massa effettuata pochi giorni dopo l'inizio della presidenza Trump. Ma l'amministrazione statunitense sembra voler andare oltre. Secondo il New York Times, una nota governativa interna dimostrerebbe che l'amministrazione Trump starebbe dando ai funzionari dell'Immigration and Customs Enforcement il potere di espellere rapidamente anche i migranti regolari, quelli a cui era stato concesso l'ingresso temporaneo nel paese durante la presidenza Biden. La caccia a questo punto non è quindi nemmeno più agli irregolari, ma al diverso. Ancora più incredibile se si pensa che gli Stati Uniti sono un paese che ha costruito la sua grandezza sull'immigrazione, un paese che senza gli immigrati non esisterebbe. Il tono con cui la Casa Bianca annuncia questi voli di deportazione evoca davvero immagini di un altro secolo. E non è un caso se poi in Kentucky sono iniziati a comparire i volontari delle Ku Klux Klan che intimano ai migranti di andarsene, o che alcune famiglie abbiano già iniziato a lasciare le proprie case per paura di essere separate dai figli. E noi in Europa non possiamo permetterci di derubricare quanto avviene dall'altra parte dell'oceano come le azioni di un matto. Uno, perché quel matto è a capo di una delle più grandi potenze mondiali. Due, perché è ammirato da tanti anche nel vecchio continente che non solo approvano ma imitano le sue azioni. E alcune volte le anticipano. Pensiamo all'Italia, ovviamente, al progetto Albania, tanto apprezzato anche dall'istituzionale Bruxelles. Ma pensiamo anche alla Germania, dove il partito di estrema destra AfD ha fatto recapitare nelle buche delle lettere di alcune persone migranti finti biglietti aereo di rimpatrio. Allora, è ormai chiaro che quella iniziata con Trump non è l'era d'oro dell'America, ma l'ora più buia della civiltà occidentale.
And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.
Severe gale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good.
Questa è The Last Refugee di Roger Waters.
Occasionally severe gale 9.
At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25.
This is the British Broadcasting Corporation.
At the third,
it's southwesterly, 4 or 5, otherwise variable, 4, mainly northerly in southeast.
A happy new year to you.
Good night, everyone.
Lie with me now. Skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart.
Lasciamo gli Stati Uniti, andiamo in Libia, anche se sempre di migranti in qualche modo parliamo. Sicuramente questa settimana avrete letto o sentito del generale al-Masri, capo della polizia giudiziaria libica, responsabile della prigione di Mitiga a Tripoli. Su di lui pende un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, e per questo domenica scorsa è stato arrestato a Torino dalla polizia italiana. Martedì però è stato rilasciato e rimpatriato in Libia su un aereo di Stato e qui accolto da grandi festeggiamenti. Non entreremo qui nel merito degli aspetti politici italiani e non, ma ci limiteremo a raccontare quello che sono veramente i centri di detenzione libica e che cosa succede dentro e intorno a questi centri. Questo è il racconto di Emanuele Valenti, che ha viaggiato più volte in Libia e ha visitato alcuni di questi centri di detenzione.
Quello che succede nei centri di detenzione per migranti in Libia è la drammatica combinazione di diverse responsabilità, alcune interne, un contesto che alimenta e consente la ripetuta violazione dei diritti umani, altre esterne, l'incapacità della comunità internazionale di esercitare le influenze necessarie per mettere in piedi un sistema basato sullo Stato di diritto. Sono stato in Libia più volte negli ultimi anni. Solo in un caso mi è stato permesso di visitare i centri di detenzione per migranti, sempre nella zona di Tripoli. Ma i migranti che ho incontrato fuori mi hanno raccontato sostanzialmente le stesse cose che ho visto o che mi hanno raccontato coloro che invece erano all'interno di queste strutture. Violenze, torture, minacce, ricatti con la richiesta di soldi in cambio della libertà, sporcizia, malattie, nessuna assistenza legale. Nei centri che ho visitato i detenuti stavano sempre tutti nello stesso ambiente, giorno e notte, tutti insieme, unica distinzione quella tra uomini e donne. Mi è rimasta soprattutto una cosa di quei posti, la loro richiesta di aiuto. Facci uscire, parla con qualcuno che ci possa aiutare, fa in modo che finisca questo inferno. Ricordo ancora le loro voci e mi porto ancora dietro il senso di impotenza. Nei centri di detenzione finiscono soprattutto i migranti che vengono fermati dalla Guardia Costiera Libica nel Mediterraneo, quelli a bordo dei famosi barconi respinti in mare. In occasione del mio ultimo viaggio, primavera 2024, come mi era già successo in passato, molti migranti, soprattutto giovani ragazzi africani, mi hanno confessato che pur di arrivare in Europa rifarebbero tutto, la traversata verso l'Italia rischiando la vita e i centri di detenzione. Non tutti, ma molti sì. Ma c'è una cosa che molti non sanno. Nei centri di detenzione c'è meno dell'1% dei migranti che si trovano in Libia oppure che transitano costantemente dal paese nordafricano. La scorsa primavera, per esempio, il Ministero degli Interni di Tripoli mi disse che nei centri c'erano circa 6.000 persone e le Nazioni Unite stimano ormai da anni che in tutta la Libia ci siano costantemente tra i 700 e gli 800.000 migranti. Sono solo stime. Dove sono gli altri? In giro, li si vede ovunque. Molti sono in Libia per lavorare, non tutti vogliono andare in Europa. Mentre alcuni di questi ultimi, quelli che vogliono andare dall'altra parte del Mediterraneo, sono nelle mani dei trafficanti, dove sulla base dei racconti che ho raccolto le condizioni sono ancora peggiori, molto peggiori, di quelle dei centri di detenzione. Dove sta la responsabilità? In un sistema che dopo la caduta di Gheddafi nel 2011 non ha mai trovato una sua stabilità, anche politica. Guerra civile, conflitti, clan e tribù contro altri clan e tribù, interessi esterni che sfruttano le divisioni interne come quella tra Tripoli e Bengasi, tantissime armi, assenza di uno Stato, cultura della violenza, impunità. Ricordo come fosse oggi quello che mi disse nel 2019 l'allora responsabile dei centri di detenzione per migranti, Abduslam Aleiwan, dopo aver ammesso a fatica che in quei posti ci fossero state violazioni dei diritti umani ai danni dei detenuti. Voi fate bene a fare domande, ma il problema è che molti dei miei uomini non sanno nemmeno cosa siano i diritti umani. Non sanno che le persone non vadano picchiate con un bastone. Queste le sue parole. E questa cultura della violenza, attenzione, ricade anche sui cittadini libici. Soprusi, abusi, omicidi, sequestri sono la normalità per chi ha provato a contraddire i potenti di turno, anche a livello locale, anche in piccoli villaggi. A Taruna, 90 km a sud di Tripoli, dove sono state trovate delle fosse comuni, un nonno, abbracciato ai nipoti, mi raccontò con le lacrime agli occhi come vennero sequestrati e poi uccisi i suoi figli, i padri dei bambini che vivevano con lui. E mi raccontò soprattutto che gli capitava di incontrare ancora i responsabili, liberi, in giro, a Taruna. Un avvocato che lavora su questi casi mi spiegò invece l'importanza della giustizia internazionale. Ecco il legame con il caso Al-Masri, il caso di questi giorni che ci riguarda così da vicino in Italia. Mi disse che, come in altri casi emblematici, Ruanda, ex Jugoslavia, la giustizia internazionale è fondamentale per spingere, forzare un paese a costruire un suo sistema giudiziario, non solo le leggi, che in parte in Libia ci sono, ma i meccanismi per farle rispettare. In Libia i giudici hanno paura a indagare, figuriamoci a emettere sentenze. In ogni caso non ci sarebbero poi nemmeno gli strumenti per farle rispettare, per far rispettare le decisioni dei giudici. Quanto stabilito per esempio dalla Corte Penale Internazionale, mi disse sempre questo avvocato, è un segnale forte, magari senza effetti immediati, ma comunque con un impatto importante. Andare in direzione opposta, come ha fatto l'Italia, è pericoloso e soprattutto dannoso per i libici e per i migranti vittime di ripetute violazioni dei diritti umani in Libia.
Come you masters of war. Yeah, build the big guns.
Dalla colonna sonora di A Complice Unknown, il film uscito questa settimana su Bob Dylan, questa è Masters of War, cantata da Timothée Chalamet, che nel film interpreta proprio Bob Dylan.
You had behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You fasten all the triggers for the others to fire. And you sat back and watch when death count gets higher. You hide in your mansion all the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll.
Adesso torniamo a Gaza. Tra le voci che sono arrivate dalla striscia in questi lunghi mesi di guerra ci sono anche quelle degli artisti che spesso, e nonostante tutto, hanno continuato a fare quello che sanno fare meglio, cioè l'arte per l'appunto. Una di queste voci è quella della fumettista Safa Oda, che anche da sfollata continua a disegnare e a condividere rete ed elettricità, permettendo una vignetta al giorno per raccontare quello che la circonda. Lo fa con tutti i mezzi disponibili, comprese le pareti della sua tenda quando non ha la carta. Le immagini di lei che disegna sui teli del campo di Khan Yunis hanno fatto il giro del mondo ed è proprio con il titolo Una tenda in Palestina che le sue vignette vengono pubblicate in Italia dal sito ecoumoriste femministe erbacce.org. Prima che entrasse in vigore la tregua, nella striscia Luisa Nannipieri è riuscita a raggiungerla a Gaza per farle qualche domanda.
Il mio nome è Safa Oda, vengo dalla Palestina, da Gaza per essere precisi. Vivo nella provincia di Rafah, dove sono nata, e ne ho molti ricordi. Ma a causa della guerra ho dovuto trasferirmi e lasciare la mia casa per vivere a Khan Yunis. Ho iniziato a disegnare fumetti nel 2009, ma mi sono fatta un nome in questo campo dal 2017.
In che modo l'attacco israeliano ha influenzato il tuo stile?
Fin dall'inizio del mio lavoro con la caricatura e il disegno, il mio obiettivo e lo scopo del mio lavoro era quello di riflettere il lato umano di qualsiasi problema, sociopolitico, economico o psicologico. Prima della guerra i miei temi erano limitati a ciò che viviamo e che stava succedendo nel paese e a volte disegnavo quello che succedeva fuori dal paese. Ero una buona osservatrice di quello che accadeva all'estero. Ma dall'inizio della guerra, dal momento che la stavo vivendo, ho dovuto riflettere riflettere su ciò che stavo vivendo, soprattutto perché ho visto dei dettagli e dei dolori che nessun artista di fuori può descrivere come me, perché io sono sotto il fuoco, come il resto della popolazione di Gaza, dove c'è dolore ed è in corso un genocidio. Una telecamera da sola non riesce a catturare abbastanza bene quello che sta succedendo, perciò il disegno può aiutare a mostrare il dolore che le famiglie di Gaza stanno vivendo. Nell'ultimo anno e due mesi tutti i miei disegni sono stati sugli attacchi, e non è solo un attacco questo, è uno sterminio brutale.
Dove trovi oggi il materiale per disegnare?
Prima della guerra avevo dispositivi che mi aiutavano a disegnare, come il tablet e il laptop, ma dal 7 ottobre, con l'inizio della guerra, non c'è elettricità e sfortunatamente questi dispositivi dipendono così tanto dall'elettricità che ho dovuto sostituirli con carta e penna. Ovviamente il tablet e il computer sono rimasti a casa quando l'ho lasciata e sono andati distrutti con la casa. Per superare questa situazione ho iniziato a usare altri materiali come carta e penna, ma c'è stato un momento in cui la carta non era disponibile e se era disponibile era molto costosa. Così ho dovuto dipingere sulle pareti della tenda e alcune foto e video sono stati diffusi sui social di me che disegno sulle pareti della tenda. Ora il problema è che non ho più penne, quindi spero che la guerra finisca prima che finiscano le penne, perché altrimenti come potrei fare?
Nel tuo lavoro tendi a usare poche o nessuna parola. C'è un motivo per questa scelta?
Sì, c'è un motivo per cui preferisco i disegni senza parole. Primo, perché è la scuola di disegno che mi sta più a cuore. Secondo, perché ho un messaggio che sto cercando di trasmettere, un messaggio che non si limita a un determinato paese o a una determinata lingua. Il disegno muto può essere compreso più velocemente e da più persone, per questo lo preferisco.
Come e perché continui a disegnare? Cosa significa per te e per chi ti sta intorno?
Perché continuo a disegnare? Avresti dovuto chiedermi perché sono ancora viva. Il disegno è la mia serenità, la mia anima. Dio mi ha dato questo talento in modo che io possa inviare messaggi alla comunità e a molte persone. Quindi, come posso smettere? Devo continuare. Grazie a Dio ho ricevuto molto sostegno da familiari, amici e artisti. Immagino che ogni artista abbia bisogno di sostegno e incoraggiamento da parte di amici e parenti. Ogni giorno ricevo molti messaggi sui social media da tutti i paesi in segno di lode, apprezzamento e sostegno.
Prima di salutarci facciamo adesso un giro per i locali notturni, i club europei che da qualche anno stanno affrontando una crisi durissima che ha portato alla chiusura di moltissimi locali storici in città come Londra, Berlino e Reykjavik. Ce ne parla Claudio Agostoni.
Se i concerti delle grandi star sono spesso sold out, per i giovani musicisti è sempre più difficile trovare un locale dove esibirsi e farsi conoscere. Per i cosiddetti headliner, ovvero i grandi artisti in grado di richiamare un pubblico di massa, non è un problema andare in tour, anche perché riescono tranquillamente a sostenere i costi degli spostamenti, cosa che musicisti di medio livello faticano a fare. Le multinazionali come Live Nation, avendo sotto contratto le star internazionali, riempiono stade, arene e palasport. Il loro fatturato raggiunge i 22,7 miliardi di dollari. I locali più piccoli, per contrappasso, faticano ad arrivare a fine mese, anche quando i concerti sono esauriti. Lo dimostra il fatto che in tutta Europa è crisi conclamata per i locali notturni. I dati mostrano che tra marzo 2020 e dicembre 2023 un totale di 3.011 esercizi notturni hanno chiuso a Londra e nei quartieri circostanti. Una crisi che si accanisce in particolar modo sui locali di piccole e medie dimensioni che ospitano musica dal vivo. Il Music Venue Trust, un'organizzazione di beneficenza che mira a proteggere e migliorare i locali musicali del Regno Unito, ha affermato che nel 2023 le tensioni finanziarie hanno portato 125 locali del Regno Unito ad abbandonare la musica dal vivo. Oltre la metà di questi hanno chiuso completamente. nel 2024 la moria è continuata. Secondo l'associazione di categoria Music Managers Forum, nel 2024 nel Regno Unito chiuderanno 72 festival, tra cui molti in modo permanente, e tanti piccoli locali di musica dal vivo rischieranno di fare la stessa fine. Crisi anche per la club culture nel Regno Unito. C'è chi pensa che se le discoteche continueranno a sparire a questo ritmo, il 37% negli ultimi 4 anni, entro il 2030 nel paese non ci saranno più locali dove ballare. La causa della crisi di tutti questi locali vanno ricercate nell'impennata dei prezzi degli affitti e dell'energia, oltre ai postumi del Covid. A Berlino hanno chiuso storici locali come il Watergate, il tempio della musica elettronica. Dopo la caduta del muro, nel 1989, erano tantissimi gli edifici vuoti che con pochi investimenti e molto entusiasmo furono convertiti in club. La fama di club come il Tresor o il Berghain, tutti i locali ricavati da vecchi scantinati o da edifici industriali abbandonati, si era rapidamente diffuso anche fuori Berlino e per anni la capitale tedesca ha approfittato del contributo economico di un turismo festaiolo. Attualmente i contratti di affitto degli enormi palazzoni che ospitavano questi club sono arrivati a scadenza e oggi la maggior parte dei locali non può permettersi di pagare i nuovi affitti chiesti dai proprietari. A Reykjavik, l'Overtourism, che ha attirato in Islanda compagnie aeree low cost da tutto il mondo, ha costretto molti locali, specie i più piccoli, a chiudere per far posto agli hotel. L'ultimo è stato il Kex, che ha abbassato definitivamente le saracinesche alla fine dello scorso agosto. Stessa sorte per il Circus, il NASA e il Factory, tre locali frequentati da star locali come Björk e Sigur Rós. Tutti e tre questi locali sono stati sostituiti da alberghi. Che fare, direbbe Lenin. In Francia, per difendere i piccoli locali, hanno creato un fondo centralizzato di circa 20 milioni annui, a cui i locali, gli artisti e i promoter possono attingere. C'è anche un secondo fondo finanziato da un prelievo sul valore lordo dei biglietti venduti nelle grandi sedi dei concerti. In Inghilterra ci stanno pensando gli artisti. Lo scorso febbraio la metal band britannica degli Enter Shikari ha deciso di donare una sterlina per ogni biglietto venduto per il loro spettacolo in un'arena. I Coldplay, una band che è arrivata al successo mondiale grazie alla frequentazione dei piccoli club, hanno deciso di fare di più. Il 10% dei guadagni della band, dal loro tour inglese del prossimo agosto, andrà alla Music Venus Trust. E in Italia? I locali chiudono anche qui. In compenso, nessuna legge difende i piccoli locali e nessun artista ha per ora pensato di fare qualcosa.
Settimana abbiamo finito, con Terzo Tempo torniamo settimana prossima, sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11 e mezza. Grazie come sempre di essere stati con noi, potete recuperare i podcast sul sito di Radio Popolare o su Spotify di tutte le puntate passate. E quindi grazie, vi auguro una buona giornata. Ciao da Martina Stefanoni.